Sono così preziose queste parole. Vedete in paradiso, cosa diremo? C'era qui la verità. So queste parole mentre si sentono, stavo proprio pensando, ma queste robe le ha proprio suggerite lo Spirito Santo. Cioè ogni riga in qualche maniera è piena di fascino, no? Sono così preziosi questi racconti che dobbiamo avere quasi paura di parlarne, appunto. E cominciamo, poveretti noi, che continuiamo a parlare senza mai abbrancare la verità. Cominciamo a provare a prendere sul serio quello che il Signore stamattina ci dice. Dalla prima lettura all'ultima abbiamo sentito la sapienza di Dio, la parola di Dio. Abbiamo sentito cosa dice: Dio non ha creato la morte. E sta male quando l'uomo muore, non gode per la rovina dei viventi. Proviamo a prendere sul serio questa faccenda, perché noi sul serio non la prendiamo. Quando per esempio diciamo che Dio fa morire, o che ci prende con sé. No, sono tutte cose che non sono vere, no? E tantomeno è vero l'idea che noi ci facciamo, che siccome si muore allora Dio non c'è. Dio vuole la nostra vita perché ci vuole bene, perché Dio è vita e amore, e nei nostri confronti vuole solo bene, e quindi vuole solo che noi viviamo, e che viviamo pienamente. Questo è ciò che dice Dio. Quindi prima di eliminare quello che dice Dio, lasciamolo lì, facciamo finta che sia vero, e perciò riconosciamo subito che noi non ci crediamo. Vedete invece cosa facciamo noi? Invece di dire che noi pecchiamo, che non abbiamo fede, noi diciamo che non è vero quel che dice Dio. Riconosciamo che Dio dice la verità e riconosciamo che noi non ci crediamo. Noi siamo stolti. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro dipartita una sciagura. Ricordate la sapienza. Sono stolti questi poveretti, dice la sapienza, poverini, sono animali che abitano sotto l'ombra della fragilità e della morte. Cosa possono credere a una parola che promette la vittoria sulla morte? Queste povere creature sono vittime della natura, nascono e muoiono, sono schiave della morte e perciò fanno difficoltà a credere alla parola di Dio. Fin dall'inizio, Adamo, l'uomo di carne, l'uomo che è sotto l'ombra della morte, sospetta della parola di Dio, si fida del diavolo. Ma no, che non è vero che Dio ti vuol bene, non è vero che Dio ti dà la vita, non è vero, tu tienila, la poca vita che hai, sfruttala, tienila, non fidarti, appunto. La morte è troppo evidente per quest'uomo e quindi cancella la promessa. Cioè la morte è più forte della parola di Dio. E allora il comportamento di Gesù, di cui noi abbiamo letto il gesto, il miracolo, ma tutta la vita di Gesù, in che cosa consiste? Nel fatto di dare testimonianza all'opera di Dio. Gesù ribadisce la promessa di Dio, ribadisce la sapienza di Dio e mostra con i suoi atti, i miracoli appunto, ciò che la sapienza dice. Questo è il senso dei miracoli. Confermare la volontà di Dio, di voler bene all'uomo, di dare la vita. E allora si capisce cosa succede nel racconto che abbiamo sentito. Questo povero uomo, il capo della sinagoga, a cui muore la sua bambina, e corre da Gesù a dirgli: salvala la mia bambina. O questa donna ammalata da molti anni, che chiede di essere guarita dopo aver provato tutto. E Gesù compie il gesto della guarigione,
perché quello che chiedono queste persone corrisponde al suo desiderio. Cioè il fatto che io vado da Dio a dirgli salvami, guariscimi, aiutami, liberami, è esattamente quello che Dio vuole. Ed è l'incontro di questi due desideri che permette il miracolo, il segno, che permette appunto al segno di realizzarsi. Ma in questo gioco dell'incontro di questi uomini con Gesù e il segno che è il gesto di Gesù, si gioca tutta la questione. Si gioca la richiesta dell'uomo, che è il senso di tutta la religione. Perché esiste la religione? Perché appena ci dicono che a Fatima ha rivelato un mistero, un miracolo, tutti corrono? Perché da Padre Pio vanno milioni e milioni di persone, secondo voi? Perché si continua ad andare in chiesa, fondamentalmente? Perché? Perché tutti abbiamo bisogno. Veniamo tutti a cercare la carità, siamo mendicanti. Tutti abbiamo qualcosa che ci manca e che chiediamo al Signore, appunto. Quindi la religione ha la funzione di rassicurare, di garantire i fragili desideri dell'uomo. E, come il testo diceva, noi siamo mendicanti soprattutto della vita. Ciò che ci fa soprattutto paura, la povertà per la quale chiediamo a Dio soccorso, è soprattutto la morte. E però qui sta anche tutta l'ambiguità della religione, perché essa può diventare in realtà una proiezione dell'uomo, dei suoi desideri. In realtà la religione può essere vissuta come chiusura del desiderio dell'uomo sui suoi bisogni e su se stesso. E quindi in realtà la religione può favorire la non fede. Leggete l'articolo di Magris del Corriere di quest'oggi, se avete occasione. È parziale, vede un aspetto del problema, è interessante, no? C'è tutte ste folle che corrono alla religione nelle piazze, e poi le chiese sono vuote, e poi non ci sono i cammini di fede. Perché la religione contiene in sé questo pericolo, e anche il cattolicesimo rischia di diventare una religione civile, una religione che dà un senso che manca alla città, ma che non fa incontrare. Il segno della religione non è più un segno della fede in Cristo Gesù. Allora si capisce perché Gesù, che pure fa il miracolo, non si accontenta della richiesta di queste persone. Non basta il desiderio dell'uomo, non basta che noi veniamo in chiesa a chiedere qualcosa a Dio, occorre la fede. E la fede consiste esattamente nel fidarsi del desiderio di Dio, nel credere al suo desiderio, al desiderio per il quale Dio vuole che l'uomo viva, che resta vero anche nella malattia e nella morte. E quindi anche la malattia e la morte in realtà sono occasioni drammatiche, conflittuali della fede. Quando io starò morendo, la cosa che preme a Dio non sarà che io in quel momento guarisca per qualche giorno, ma sarà che io morendo ami Dio, mi fidi di Lui. È la fede, appunto. E il racconto del Vangelo illustra benissimo questo passaggio da una fede religiosa, fragile, esitante, a una fede piena nella resurrezione. Questo passaggio è aiutato dal segno del miracolo. Se voi rileggeste questo testo, vi accorgereste che il capo della sinagoga e la donna all'inizio hanno una concezione un po' magica, vogliono toccare il Signore. Sapete, anche mia zia portava la mia canottiera, quella di mio papà, dal mago di Torino, così se lo toccava, poi quando la mettevo su stavo bene. E tutta la religione è così, le reliquie, il bacio, l'andare al santuario, il toccare. La religione appunto nasce su questa spinta magica: se io tocco sono salvo, se il sacro riesce a toccare me mi libera, mi salvano. E è interessante vedere come tutto il testo gioca sulla mano. Vieni a imporre a mia figlia la mano. No. Oppure la donna malata che tocca con la mano il mantello di Gesù. E Gesù alla fine che prende per mano la fanciulla guarita, la mano, che è veicolo della potenza divina, che è la maniera con cui l'uomo si appropria di questa potenza, e che invece alla fine è la mano di Gesù che solleva la mano inerte della morte, no? Ma cosa c'è stato di mezzo tra il gesto magico di catturare la potenza divina e il gesto di Gesù che solleva dalla morte? C'è di mezzo la parola. La mano non basta. Tra Dio e l'uomo ci deve essere lo scambio della parola. Non un gesto magico che si impadronisce di Dio, che crede di impadronirsi di Dio, ma la fede. La fede che è una relazione, è un incontro, è un amore, è fiducia nella libertà dell'altro, nella sua parola, nelle sue decisioni. La fede è incontrare il Signore e fidarsi di Lui. È credergli, appunto. E questa donna che tocca Gesù come un talismano, come la medicina miracolosa, vedete che è obbligata da Gesù a venire di fronte. Chi mi ha toccato? Come chi ti ha toccato? Qui tutti spingono, ma qualcuno mi ha toccato per la fede, qualcuno mi ha toccato con fede, venga, faccia a faccia, l'alleanza, appunto. La vuol vedere in faccia, la fa parlare e quella donna dice tutta la verità. E non sta più dietro a Gesù, ma di fronte, faccia a faccia. E anche Gairo, che aveva chiesto l'imposizione delle mani per la sua bambina, Gesù non lo farà. Prenderà per mano la ragazza e le parlerà, dicendo, Talita cum, alzati, che è la parola della resurrezione. Vedi, qui culmina la scena. La parola che è Gesù è più forte della morte. Infatti la bambina dormiva. E chi risponde con fede alla parola di Gesù crede nella resurrezione dai morti, crede nella Pasqua di Gesù. La fede è passare dalla paura, che mantiene la religione. La religione, appunto, che desidera essere rassicurata nella propria paura, il passaggio alla fede nella resurrezione. E quindi non solo guarigione, o se volete, la guarigione in questo caso è sacramento della salvezza, è occasione della salvezza, perché è incontro con Gesù, è segno della fede. Vedete cosa succederebbe se questi racconti stessero nel cuore delle adunate cristiane, se tutti questi gesti religiosi che apparentemente ci riempiono gli occhi e fanno dire che il cristianesimo è vivo, io qualche paura ce l'ho, se tutte queste adunate e questi gesti mettessero al centro questi racconti semplici del Vangelo, vedete come la mentalità cambierebbe e come le comunità sarebbero molto diverse e come non sarebbe così difficile parlare di Gesù, leggere la scrittura insieme, celebrare l'Eucaristia e fare di questo davvero il riferimento della vita, no? Perché anche oggi l'incontro con Gesù Cristo Salvatore avviene così, attraverso ogni incontro che in qualche modo ci guarisce. Vedete cosa ci viene a rivelare il Vangelo? Che noi siamo tutti dei poveretti, pensate come nasciamo. Da che cosa siamo guariti? Da mani che ci accolgono, da una casa che ci ospita, da qualcuno che ci educa, da qualcuno che ci perdona, da qualcuno che ci aiuta a mangiare, da qualcuno che ci cura quando siamo ammalati. Il Signore ci incontra guarendoci in soccorso, in aiuto, attraverso l'incontro del fratello. Il Signore ci medica e ci guarisce nel gesto del fratello. E il gesto del fratello è la testimonianza del regno di Dio, della carità. L'amore col quale Dio ci dà la vita, l'amore col quale Dio crea, come si manifesta? Nel fratello che mi viene incontro. Questo è il sacramento dei sacramenti. Il samaritano, il giudizio universale, no? Gesto del Signore, di cui quel gesto dice: mio papà e mia mamma che sono morti mi hanno in realtà parlato di Dio e se ne sono andati. Questa è la testimonianza. E mi hanno lasciato in testamento di testimoniare a qualcun altro di Dio. E così saremo salvi. Perché di Dio ci siamo interessati. Perché di Dio abbiamo testimoniato. Perché in Dio abbiamo sperato, appunto. Ebbene, il Vangelo consiste esattamente in questo, nel rivelare che nei rapporti umani è Dio che si dà. E questo gesto si rivela nel sacramento cristiano come il gesto di Gesù. Il gesto della Chiesa che rende presente il gesto di Gesù. E allora capite cos'è il dono della fede? Non è che qualcuno crede, qualcuno non crede. Il dono della fede è l'accoglienza del Vangelo dentro la vita, dentro il cuore. È la rivelazione del senso della vita, la quale rivelazione consiste appunto nel credere nel dono della vita. Continuare a scoprire che ciò che vivo oggi, domani, stasera, è continuamente il regalo di cui noi siamo poveri, mendicanti, testimoni. Questo è il regno di Dio in mezzo a noi. E rivelazione del senso del sacramento, che celebra la vita. Il gesto della Chiesa, leggere le scritture, predicare, celebrare la Pasqua o la cena di Gesù, è un lavoro ecclesiale dei discepoli di Gesù, grazie al risorto, attraverso i quali qui si rivela il senso della vita, attraverso il quale il regno di Dio si esprime nel sacramento della piccola Chiesa. E questo apre anche tutti i discorsi su cos'è il sacramento. Vedete, perché il sacramento, come il miracolo, è un gesto accompagnato da parola. Occorre il gesto, bisogna venire in chiesa, bisogna ascoltare la parola, bisogna mangiare il pane. Ma questo non può essere il gesto magico attraverso il quale io tocco e ricevo. Ma di mezzo c'è la parola. E la parola è Gesù. E alla parola si tratta di consegnare la vita. E se si consegna la vita ci viene data. Questo è il grande mistero che noi celebriamo quando viviamo con fede. E chissà che capiti che questa mattina qualcuno di noi, perché tutti siamo qui a chiedere qualcosa, tutti siamo dei poveracci che abbiamo bisogno di essere aiutati, e chissà che qualcuno di noi, venuto per chiedere aiuto, trovi la fede.